Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo avvicinarci alla parola di Dio, tramite la parola di Dio al Signore, per cercare di conoscerlo maggiormente. Noi conosciamo di Dio molte cose che sono scritte esplicitamente nella Bibbia, nella sua parola. Egli è un Dio giusto, che giudica con giustizia, è un Dio che ama la sua creatura, ma è anche un Dio geloso, è un Dio che guarisce, un Dio che pesa e misura, un Dio che benedice, ma anche un Dio che maledice. Oggi vogliamo esaminare una sua caratteristica molto importante per comprendere e accettare l'opera di Dio nelle nostre vite. Anche quando ci troviamo in situazioni che non ci sono tanto gradite, cioè in situazioni di sofferenza. Vediamo infatti che Egli è un Dio che raffina. Vedremo dopo meglio cosa significa questo. Molti di voi sanno che la nostra famiglia è in una situazione di particolare sofferenza. Abbiamo una nipote che è in cura da oltre un anno per un grave tumore e poche settimane fa abbiamo saputo che anche la mamma, la sorella di Mercedes, ha lo stesso tumore e ha intrapreso la stessa trafila di terapie. Quando nostro figlio ha saputo di questa cosa, mi ha fatto una domanda impegnativa, dicendo: secondo te, che cosa vuole dire Dio alla nostra famiglia? Ora, consapevole che non siamo l'unica famiglia che si trova nella sofferenza e tutte le mattine abbiamo una lista di preghiera che si allunga sempre di più, quindi sappiamo che la sofferenza è molto diffusa. Sofferenza che può essere malattia, può essere sofferenza di tanti tipi. Allora, questa meditazione vuole provare a dare una domanda, una risposta a questa domanda. Cosa vuole dirci il Signore attraverso la sofferenza? Subito dobbiamo sgombrare il campo da un pregiudizio che era molto diffuso ai tempi dell'Antico Testamento e anche ai tempi di Gesù. Nella Bibbia c'è il libro di Giobbe che esclude l'equazione malattia uguale punizione divina, prova uguale punizione divina. Può essere anche così, ma non è detto che sia così, non è automatico. Anche i discepoli di Gesù, di fronte al cieco che era cieco dalla nascita, gli chiesero: Signore, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia cieco fin dalla nascita? E il Signore rispose: nessuno dei due, ma egli è così perché potessero essere manifestate le opere di Dio. Allora noi leggiamo la Bibbia perché crediamo che sia la parola di Dio e attraverso la lettura, la rilettura e la meditazione noi giungiamo a conoscere meglio colui che ci ha creati con tre scopi: conoscerlo, amarlo e servirlo. La Bibbia è una rivelazione progressiva. Sappiamo che Dio si è rivelato all'umanità in modo progressivo, attraverso il popolo che egli si è costituito, chiamando fuori Abramo da Ur dei Caldei, e anche la rivelazione a Israele ha richiesto tempi lunghi. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, è la storia di una famiglia, dei 12 figli di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, che sono passati attraverso la schiavitù dell'Egitto, che sono passati attraverso l'esperienza della liberazione dalla schiavitù, accompagnata da numerosi prodigi, che sono non soltanto le 10 piaghe, ma il passaggio del Mar Rosso, la distruzione dell'esercito del Faraone nel Mar Rosso, il sostentamento di una grande moltitudine nel deserto per 40 anni. In questo periodo la famiglia di Abramo clan di Abramo diventa un popolo. E nel secondo libro della Bibbia, che stiamo studiando adesso al giovedì, Dio rivela maggiormente il suo carattere attraverso la legge che viene data a Mosè al Sinai. Il patto del Sinai si può riassumere in un principio: benedizioni in cambio di obbedienza e maledizioni in cambio di disobbedienza. In Deuteronomio 28 leggiamo i primi due versetti. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. L'antico patto è un patto condizionale: benedizioni in cambio di obbedienza e maledizioni in cambio di disobbedienza. Possiamo sintetizzare in un grande salto il resto dell'Antico Testamento come la storia della nazione di Israele e di come essa abbia fallito di fronte alla tremenda affermazione di Dio: siate santi perché io sono santo. In Levitico leggiamo, infatti, è uno dei primi versetti in cui si dice questa frase: poiché io sono l'Eterno che vi ho fatto salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio, siate dunque santi perché io sono santo. E non è che Israele abbia fallito perché sia peggiore degli altri popoli. Anzi, Dio ha dotato i suoi eletti di grandi talenti naturali e grandi capacità straordinarie. Pensiamo, per esempio, che il 37% dei premi Nobel è stato dato a degli ebrei di fronte ad una popolazione di meno dell'1% sulla popolazione mondiale. Quindi non sono mancati agli israeliti i talenti e le capacità. Il fallimento di Israele è la dimostrazione che tutta l'umanità ha fallito, e non solo: nessuno può salvarsi da solo, ma nessuno può santificarsi da solo. La rivelazione progressiva continua quindi con la venuta di Gesù Cristo, il Messia, descritta in ciò che noi comunemente chiamiamo il Nuovo Testamento o Nuovo Patto. Dopo aver parlato anticamente molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Questo era Ebrei, capitolo 1, i primi tre versetti. Essendo l'umanità, come abbiamo detto, incapace di salvarsi da sola e incapace di santificarsi con i suoi sforzi, Dio è intervenuto con la sua grazia. Egli stesso ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati e inoltre ha messo dentro di noi lo Spirito Santo perché potesse adempiere al posto nostro alla legge e portarci così alla santificazione. Allora vediamo come dalla creazione ci sono voluti alcune migliaia di anni, circa 4.000, per arrivare a questo punto della storia. E Gesù ha rivelato ai suoi discepoli, in particolare a Pietro, il ministero della Chiesa, che è stato poi meglio chiarito dall'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, attraverso le sue lettere alle Chiese. Efesini 5,32: questo mistero è grande, or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Cioè il Signore non si è rivelato subito, ma dopo migliaia di anni dalla creazione, non si è rivelato ad Adamo, non si è rivelato a Noè, a Giobbe, ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, né a Davide, a suo figlio Salomone, né ai profeti, perché i suoi tempi sono i suoi e noi spesso non possiamo comprenderli, a meno che lui non ce li riveli. Dio però nel corso di queste migliaia di anni si è progressivamente rivelato a noi attraverso la Bibbia, che adesso è completa e che studiamo per approfondire la sua coscienza. Nel libro dell'Esodo, per esempio, emerge la caratteristica, la personalità del Signore. Se leggiamo i capitoli da 25 a 31, cosa che abbiamo iniziato a fare lo scorso giovedì, apprendiamo due aspetti fondamentali del carattere di Dio. Primo, egli ha sempre desiderato dimorare in mezzo al suo popolo, e questo era lo scopo della costruzione del tabernacolo, che in ebraico si dice Mishkan, che significa dimora. Secondo, dalle istruzioni per la costruzione del tabernacolo apprendiamo quanto Dio sia un Dio meticoloso. In Esodo 25:40 dice: «E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Egli prende le misure, pesa, impartisce, dà le disposizioni precise circa le dimensioni, i materiali, le modalità e i tempi per appressarsi a Lui. E quando qualche cosa nella Bibbia è lasciato non definito, dobbiamo rassegnarci al fatto che lo ha fatto apposta, non è che si è distratto, lo ha lasciato indefinito perché non ha voluto rivelarcelo, e forse un giorno ce lo rivelerà, perché quando saremo al suo cospetto capiremo tutto. In Prima Corinzi 13:12 dice infatti: «Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto». Oggi la conoscenza che abbiamo di Dio è imperfetta, come attraverso uno specchio, ma il piano di Dio per la nostra vita è quello di farci crescere fino ad un livello più alto, un livello in cui potremo essere pronti per vederlo faccia a faccia. Questo è il motivo per cui il Signore non ci rapisce subito dopo la conversione, subito dopo che abbiamo creduto. Il suo piano è quello di farci crescere, e anche questa crescita è una crescita progressiva. Per esempio, conosciamo tutti la storia del figlio il prodigo, no? Quando il figlio il prodigo tornò dal padre, il padre gli corse incontro, lo abbracciò e ordinò che si facesse una festa. Ma prima di fare la festa, ordinò che fosse lavato, rivestito, che gli fossero dati dei sandali e che gli fosse dato un anello come simbolo del suo onore di figlio. In altre parole, il figlio doveva essere preparato per la festa. La stessa cosa succede per la Chiesa, l'insieme dei credenti, paragonata ad una sposa che deve essere preparata alle nozze. Infatti, in 2 Corinzi 11:2 leggiamo le parole di Paolo: «Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine». Ecco con quali parole Paolo parla del rapporto tra la Chiesa e Cristo. Quando noi veniamo alla fede, siamo dei peccatori e chi più chi meno abbiamo camminato nel mondo 10 anni, 20 anni, 40, 60 anni e ci siamo sporcati come il figlio prodigo si è sporcato pascolando i maiali. Il Signore vuole che noi ci prepariamo all'incontro con Lui, che ci santifichiamo, che abbandoniamo i nostri peccati, le nostre cattive abitudini, figlie di un vecchio modo di vivere. A volte queste cose vecchie costituiscono delle vere e proprie fortezze che il Signore vuole demolire, come dice in 2 Corinzi 10:4. Per fare questo, Egli ci dà, come già detto, lo strumento dello Spirito Santo che viene a vivere dentro di noi. Ma la nostra esperienza quotidiana è che anche se, anche dopo la conversione, continuiamo a peccare, quindi dobbiamo chiamare lo Spirito Santo in campo sempre di più, giorno dopo giorno, a sostituirci perché viva al posto nostro la vita e perché possa portarci ad un livello più alto. E alla fine dei tempi la sposa sarà pronta e finalmente si potranno svolgere le nozze dell'agnello, come descritto in Apocalisse 19. Apocalisse 19, 7 e 8, rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata, e le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, perché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Ora, appurato che questo è lo scopo di Dio per la nostra vita, quali sono i suoi metodi? Romani 6,22 dice: ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. La vita eterna, l'entrata nella eternità futura, corrisponde alle nozze dell'agnello. E il frutto per noi è la santificazione, cioè il modo per arrivare a questo fine ultimo. E in Efesini 4,13 è data la misura di questo scopo, di questo goal, di questa meta che noi abbiamo. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. A un uomo perfetto è una frase impegnativa, impegnativissima. Non esiste la perfezione su questa terra. E quindi non possiamo fare altro che arrenderci e dire: Signore, Tu che vivi, sei venuto a vivere in noi, portami al livello che Tu desideri. E se questo è il suo scopo, il metodo del Signore spesso è quello della raffinazione. Così come l'oro e l'argento devono essere raffinati col fuoco affinché perdano le loro scorie, anche noi ci portiamo dietro le scorie dell'uomo vecchio che il Signore vuole che noi deponiamo. Geremia 9,7: perciò così dice l'Eterno degli eserciti, ecco, io li raffinerò e li saggerò. Cos'altro infatti posso fare per la figlia del mio popolo? Isaia 48,10: ecco, io ti ho raffinato, ma non come l'argento, ti ho provato nel crogiuolo dell'afflizione. Ecco allora che abbiamo la chiave di lettura delle prove, delle afflizioni alle quali siamo sottoposti in questa vita terrena. Il Signore vuole raffinarci attraverso anche l'afflizione allo scopo di portarci a quella statura dell'uomo perfetto di cui abbiamo parlato prima. La raffinazione dei metalli prevede il passaggio attraverso un processo di fusione, cioè l'esposizione ad un forte calore al quale neanche il metallo può resistere, e si scioglie, perde la sua forma solida per fondere. Sappiamo che Giobbe era un uomo integro e retto, temeva Dio e fuggiva al male, eppure fu risparmiato dall'afflizione, tutt'altro. Fu messo alla prova perché potesse essere crescere nella conoscenza di Dio, ed alla fine egli poté dire: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Tramite l'afflizione Dio portò Giobbe ad un livello più alto, e questo è lo scopo che Dio ha per tutti noi. Proverbi 17,3: il crogiolo è per l'argento e la fornace per l'oro, ma chi prova i cuori è l'Eterno. Possiamo dire noi che le prove e le sofferenze nella vita siano riservate ai malvagi, ai non credenti, a coloro che rifiutano l'offerta dell'amore di Dio? Tutt'altro. La prova della fede è riservata ai giusti, a coloro che Dio ama e che vuole santificare. Nel Salmo 11, versetto 5, l'Eterno prova il giusto, ma l'anima sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Salmo 26, versetto 2, investigami, o Eterno, e mettimi alla prova, purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore. Qui il salmista invoca l'Eterno e chiede di essere provato, cioè di essere purificato col fuoco, sapendo bene che questa prova sarà una prova dolorosa, ma dalla quale uscirà qualche cosa di buono. Giacomo, primo capitolo, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Versetto 12, beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. In questo brano Giacomo addirittura dichiara beato, cioè felice, colui che è sottoposto alla prova, perché lo scopo della prova è quello di raffinare il credente, portarlo più vicino allo scopo che Dio ha per noi, cioè assomigliare sempre di più a Cristo. Forse il metodo che Dio ha scelto per raffinare l'umanità e prepararla al suo regno non ci piace, ma questo poco importa, egli è sovrano ed è il metodo che lui ha scelto. C'è ancora un esempio che si trova nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, in cui Dio effettuerà una tremenda opera di raffinazione o setacciatura, ed è il dopo millennio. Durante il millennio tutti avranno la possibilità di godere della benignità di Dio, vivendo un periodo unico della storia dell'umanità, senza guerra, in pace, sotto il regno del principe della pace, il re dei re. Sappiamo che Gesù ritornerà su questa terra per salvare il suo popolo di Israele, per regnare per 1000 anni da Gerusalemme sulla terra. Un regno che avrà delle caratteristiche che non sono mai state prima. E queste caratteristiche sono la giustizia, la pace, la felicità, la longevità e la salute, il benessere materiale. Anche la natura sarà liberata dalla maledizione. Però anche durante il millennio il peccato sarà ancora possibile. Isaia 11,4, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Ecco, anche durante il millennio, che abbiamo detto sarà un periodo senza precedenti, la natura umana verrà fuori. Il Signore lascerà la libertà di peccare, ma i peccatori saranno puniti immediatamente. Col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. E durante il millennio Satana sarà legato nell'abisso per 1000 anni. Alla fine dei 1000 anni verrà slegato, e molti ci siamo chiesti sempre: ma perché? Perché non è stato gettato subito Satana nello stagno di fuoco insieme alla bestia, al falso profeta? Perché il Signore vuole provare i cuori di coloro che saranno nati durante il millennio. Avranno vissuto un periodo di estrema prosperità, come mai vista prima, e tuttavia, non avendo conosciuto Satana, non sono stati messi alla pari di tutti gli altri uomini precedenti nella storia dell'umanità. E quindi il Signore darà la possibilità a Satana, ancora una volta, di agire sulla terra e di sedurre delle persone che saranno immediatamente punite, come con fuoco mandato dal cielo, come detto in Apocalisse 20. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma voi pensate, dopo aver passato 1000 anni in un periodo meraviglioso, come mai c'era stato prima sulla terra, vi saranno ancora dei ribelli che si lasceranno sedurre da Satana. Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Infatti, questi ribelli non sarebbero stati degni di entrare nella nuova Gerusalemme, la nuova creazione che scenderà dal cielo per essere per sempre la dimora dei santi e che è descritta in Apocalisse 21. E questo è l'ultimo atto di raffinazione che il Signore compie prima di dare vita appunto a questa nuova creazione nella quale entreranno solo gli eletti, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Questa profezia non ci lascia molte illusioni sulla natura umana che è insanabilmente malvagia. Il Signore stesso ci parla nel Salmo 32, ci fa una esortazione dicendo, versetto 9, non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Questa è la realtà della natura umana. Noi siamo come il cavallo e come il mulo, animali senza intelletto. La briglia e il morso sono degli strumenti per infliggere dolore all'animale affinché obbedisca ai comandi. E noi siamo esattamente così. Allora il Signore è costretto a prenderci per i capelli, a tirarci a Lui con il morso e con le briglie. Ancora in Giobbe leggiamo una affermazione di Elihu sul modo di agire di Dio che ci lascia atterrati. Dio libera gli afflitti mediante la loro afflizione e apre i loro orecchi mediante la sventura. Questa rende bene l'idea del perché Dio sia costretto ad usare le maniere forti con noi. Quando le nostre orecchie sono chiuse ai richiami di Dio circa la santità, egli è costretto ad aprire le nostre orecchie mediante la sventura. Ripeto quello che ho detto prima, Giobbe era un uomo timorato di Dio, integro, faceva il bene e fuggiva il male. Eppure Dio trovò in lui qualche cosa di mancante. Dio sapeva che Giobbe poteva essere portato ad un livello di santità maggiore. E noi abbiamo questa consolazione in Romani 8:28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Il significato di queste parole è stato predicato molto volte da questo pulpito e sappiamo bene che non significa che tutto andrà sempre bene al credente, che ci sarà sempre prosperità nella vita, perché questo bene a cui si riferisce questo versetto è il bene ultimo superiore. Dio, attraverso il metodo della raffinazione progressiva, vuole portarci a un livello sempre più alto, ricordiamo, alla statura dell'uomo perfetto che è Cristo. Fino dall'antico patto lo scopo di Dio per il suo popolo era: siate santi perché io sono santo, e Dio non ha cambiato idea. Allora mi avvio alla conclusione. Se ci troviamo nella prova, nella sofferenza, nella malattia, cosa possiamo fare? Se ci sembra che Dio si stia accanendo contro di noi e che la prova sia troppo dura per noi, qual è il giusto atteggiamento di fronte all'opera del Signore? Primo, non contendere con Dio. Noi sappiamo che non abbiamo la mente di Dio e che spesso non possiamo capire. Tuttavia, ci fidiamo di Lui e dobbiamo abbandonarci a Lui con fiducia, perché siamo certi che Lui sia un buon padre che cerca il bene dei suoi figli. Secondo, accettazione che non è rassegnazione. La difficoltà deve farci stringere sempre di più a Lui, cercare la sua faccia per conoscere la sua volontà e per lodarlo e benedirlo in ogni tempo. Terzo, la preghiera. Pregarlo perché ci dia la forza, la pazienza o qualunque altra cosa ci serva per superare la prova, affrontandola con Lui, consapevole che Egli è un Padre amorevole che vuole solo il nostro bene. Che il Signore custodisca la sua parola nei nostri cuori e ci aiuti a metterla in pratica. Amen.